Il ritorno di Odisseo. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Scritto e diretto da Marco Colli. Seconda puntata. Telemaco decide di partire.
Quando Eos, l'aurora dalle dita rosate, apparve luminosa sul mare, Telemaco si svegliò di soprassalto e subito s'alzò. Indossò la veste e cinse sui fianchi la spada affilata. Quindi si mosse dalla sua stanza e, bello come un dio, comandò agli araldi dalla voce sonora di riunire al più presto l'assemblea degli Achei dai lunghi capelli. Quando tutti furono riuniti, si recò all'assemblea impugnando la lancia di bronzo, seguito da due dei suoi cani. Atena, con un divino sortilegio, aveva reso ancora più bello il bel Telemaco, così che tutti si facevano largo al suo passaggio ed egli sedette sul trono che era stato di suo padre.
Per primo parlò Egizio, vecchio guerriero, il cui figlio, Antifo, compagno di Odisseo, era stato ucciso e divorato per ultimo dal ciclope selvaggio. Col pianto in gola, Egizio volle comunque parlare.
Ascoltate, Itacesi. È il giovane Telemaco, figlio di Odisseo, che ci ha radunato qui. Vuole parlarci. Sembra una nobile persona. A lui conceda Zeus tutto ciò che desidera nell'animo. Ascoltiamolo.
Telemaco si levò in piedi, al centro dell'assemblea. L'araldo Pisenore gli pose in mano lo scettro.
Itacesi, ascoltatemi. Voglio parlarvi di me stesso. Sulla mia casa si è abbattuta una duplice sventura. Ho perduto mio padre, che ormai vive come un eremita in campagna. Un tempo regnava su di voi, e per voi era buono e dolce come un padre. L'altra disgrazia, più grande, presto distruggerà tutti i miei beni. I figli dei nobili principi di queste terre pretendono di sposare mia madre, ma lei non vuole. In casa mia i pretendenti vanno e vengono ogni giorno. Uccidono pecore, buoi, capre grasse. Mangiano e bevono vino senza ritegno. Per Zeus, che raduna e scioglie le assemblee degli uomini, ora basta! Non lasciate che mi consumi solo, qui nel mio dolore. Dovreste indignarvi anche voi per me, per il mio destino, invece mi gettate nel cuore un dolore insanabile.
Parlò così Telemaco, con rabbia, e gettò a terra lo scettro, scoppiando a piangere. Tutti ne ebbero pietà, ma nessuno osò replicare. Soltanto Antinoo, capo indiscusso dei proci, gli rispose:
superbo e senza freni. Ecco cosa sei, Telemaco.
Che dici? Ci disonori? Ci copri di infamia?
Non sono i pretendenti che ti fanno del male, è tua madre, che conosce ogni sorta di inganni, tutti illude.
A ciascuno promette,
ma la sua mente medita ben altro. Sono passati quasi 4 anni da quando Penelope si mise a tessere una grande tela, il bellissimo lenzuolo funebre per Laerte, padre di Odisseo, quando lo coglierà il funesto destino di crudele morte.
Ecco cosa ci disse la bellissima regina.
Miei pretendenti, il divino Odisseo è morto, ma voi, anche se desiderate sposarmi, dovrete aspettare che io finisca questa tela.
Noi le credemmo. E così lei di giorno tesseva la tela che disfaceva di notte, al lume delle torce. Per 3 anni andò avanti così. E la regina illudeva gli Achei. Ma al 4° anno, in primavera, una delle serve parlò. Trovammo la regina che nottetempo disfaceva quella trama stupenda. Fu costretta a ricominciare la tela e a finirla, suo malgrado. Nel frattempo, noi pretendenti abbiamo perso il tempo e le speranze nell'attesa che tua madre si decida.
Non voglio più parlare di questo. Datemi invece una nave veloce e 20 uomini che con me facciano il viaggio.
Voglio andare a Pilo Sabbiosa. Voglio parlare col glorioso Nestore per avere notizie di mio padre. Se non ne avrò, tornerò ad Itaca. E mia madre dovrà dire chi sposerà.
La parola passò a Eurimaco, il figlio di Polibo, che con Antino era capo dei proci.
A te piace parlare, caro ragazzo. Parole grosse, ma nei fatti nulla. Giura su Zeus che quanto dici è vero. Io penso che tu non lo farai mai il tuo viaggio.
Telemaco stava quasi per ribattere, quando Zeus, dalla voce potente, fece sentire il suono terribile del tuono ed inviò due aquile dalla cima del monte. Girarono intorno sbattendo le ali, volgendo su tutti uno sguardo di morte. Poi si artigliarono al collo, alla testa, e si lanciarono a destra, verso la città. Si alzò ali terse. Nessuno, meglio di lui, sapeva interpretare il volo degli uccelli.
Ascoltate, Itacesi, quello che ho da dire. Interpretando il volo delle aquile, ai pretendenti su cui incombe una grave sciagura. Non più a lungo Odisseo resterà lontano dai suoi. È già vicino. Rovina e morte prepara per voi altri. Per Odisseo tutto si compie, così come gli dissi quando coi Danai salpò per Ilio. Gli dissi che dopo molte sofferenze, dopo 20 anni, solo e in incognito, sarebbe ritornato nella terra del padre. Tutto ora si compie.
Vattene a casa, vecchio. Vattene via. Ebbene, abbiamo visto due uccelli, e allora? Molti sono gli uccelli che volano in cielo. Non tutti segnano per forza il destino. Odisseo è morto, lontano da qui. Fossi morto anche tu insieme a lui. Tu che inciti all'ira il giovane Telemaco. Falla finita, vecchio! A Telemaco do un consiglio. Ordini a sua madre di preparare le nozze. Noi continueremo a pretendere ciò che ci è dovuto. Nessuno di noi proci rinuncerà. Non temiamo né il ragazzo né la tua profezia, Aliterse. Attento a te!
Ascoltatemi ancora, Itacesi. Non vi saranno più re benevoli, amabili e miti che conoscano la giustizia nel cuore. Coi proci arroganti non mi adiro, anche se compiranno azioni violente e malvagie, anche se bruceranno la loro vita nella speranza che Odisseo non faccia più ritorno. Col popolo, invece, mi indigno. Con voi che ve ne state tutti in silenzio e non prendete a parole i pretendenti, che sono pochi. Non li fermate, voi che siete in molti.
Sulle accese parole di Aliterse si sciolse la breve assemblea. La gente si disperse, ciascuno tornò alla sua casa. I proci raggiunsero la dimora del divino Odisseo. Telemaco, pensieroso, si appartò sulla spiaggia, si lavò le mani nella candida schiuma del mare. Invocò Pallade Atena.
Mia dea, saggia e coraggiosa Atena, figlia di Zeus, tutto mi hanno negato i pretendenti, prepotenti e malvagi, anche la nave per raggiungere Pilo.
Così parlava il ragazzo, ed Atena ad un tratto gli fu vicina, somigliante nel corpo e nella voce a Mentore, amico fraterno di Odisseo.
Non sarai mai né stupido né vile se scorre in te il nobile sangue di tuo padre, che io, Mentore, ho ben conosciuto ed amato. Non badare ai discorsi dei proci, folli e incoscienti. Non sanno del nero destino di morte che si avvicina. Non sanno che moriranno tutti nel medesimo giorno. Io allestirò una nave veloce. Navi ce ne sono molte, vecchie e nuove, a Itaca, cinta dal mare. Accoglierò volontari fra il popolo ed io stesso ti accompagnerò. Ora torna a casa. Evita di parlare coi proci. Scendi nella dispensa e raccogli le provviste, 12 anfore di dolcissimo vino e 20 misure di farina di grano ben macinata. Stasera stessa salperemo con la nera nave.
Telemaco si avviò turbato verso casa e trovò i pretendenti che rosolavano un porco nel cortile. Antino, sorridendo, gli tese una coppa di vino.
Bevi con noi, Telemaco, superbo e senza freni. Non coltivare più cattivi pensieri, progetti malvagi. Ti concederemo tutto, vedrai. La nave, i rematori scelti, le provviste. Perché tu possa raggiungere al più presto la sacra città di Pilo.
Io non posso mangiare tranquillo tra di voi, principi insolenti. Non vi basta aver già divorato una gran parte delle mie ricchezze? Ora, poiché sono cresciuto, anche il coraggio cresce nel mio cuore. Cercherò in tutti i modi di scagliare su di voi un destino amaro.
Quindi Telemaco se ne andò e, accompagnato dalla fida nutrice Euriclea, saggia custode di tutte le ricchezze della casa, discese nella dispensa chiusa a chiave a doppia mandata, una grande stanza dove erano mucchi di oro e di bronzo, vesti, oli profumati, orci di vino e capienti sacchi di farina.
Intanto i proci, che arrostivano il porco nel cortile, commentavano le ultime parole del figlio di Odisseo.
Telemaco trama la nostra morte.
Da Pilo, sabbiosa, si porterà certamente degli alleati.
Ma no, che dite? Se se ne va su una nave, forse morirà lontano. Lontano da noi, come Odisseo.
Tornerà da Efira con dei veleni mortali. Li getterà in una coppa e darà a tutti la morte.
Intanto, nella dispensa, la nutrice Euriclea, quasi una seconda madre per Telemaco, piangendo, si raccomandava al giovane.
Perché vuoi andare per il vasto mondo? Tu, unico figlio. Il divino Odisseo è morto, l'hai detto tu stesso. Appena sarai partito, i proci trameranno contro di te perché tu muoia in un agguato.
Fatti coraggio, Euriclea. Non faccio questo senza che mi aiuti una dea. Ma tu giura che non dirai nulla a mia madre prima che lei stessa senta la mia mancanza e scopra che sono partito. Non sciuperà così con le lacrime il suo viso bellissimo.
Così disse il saggio Telemaco. Ad altro, intanto, pensava alla dea dagli occhi azzurri. Avendo assunto le sembianze di Telemaco, se ne andava per le vie della città e, avvicinandosi a ciascuno, gli esortava a ritrovarsi la sera presso la nave veloce di Noemone, che gliel'aveva promessa.
Tramontò il sole, si velarono d'ombre le strade. Ad altro ancora pensò la dea dagli occhi lucenti. Si avviò verso la casa del divino Odisseo e diffuse sui pretendenti il sonno dolcissimo. I rematori assoldati salirono a bordo della nave nera, sedettero ai remi, levarono gli ormeggi. Un vento propizio mandò Pallade Atena, lo zefiro impetuoso che sul mare color del vino soffia sonoro. Il vento gonfiò la vela e intorno alla chiglia ribollivano le onde con grande strepito mentre la nave correva. Correva sul mare la nave, compiendo il cammino. Per tutta la notte la nave correva e all'alba compiva il cammino.
Il ritorno di Odisseo, di Marco Colli. Radiodramma liberamente tratto da L'Odissea di Omero. Personaggi e interpreti della seconda puntata. Penelope, Margherita Coldesina. Eurimaco, Luca Maciacchini. Egizio, Marco Cortesi. Aliterse, Roberto Regazzoni. Procio, Rocco Schira. Telemaco, Riccardo Buffonini. Antinoo, Claudio Moneta. Euriclea, Tatiana Vintler. Narratori, Patrizia Salmoiraghi e Diego Pitruzzella. Produzione esecutiva, Simone Visparelli. Presa del suono e sound designer, Yuri Ruspini. Regia, Marco Colli. Produzione, Francesca Giorzi.